Siete tutti qui per un'operazione che mi auguro non sia un'operazione rituale, cioè una specie di rito che rendete al vostro impegno nella riflessione sulla mafia e nella vostra auspicabile volontà di impegnarvi nella lotta alla mafia. Voi siete qui per cercare di capire. E, beh, e questa mattina si è creata una situazione per la quale, da quello che ha detto il professor Sales, risulta con particolare rilievo, c'è il rischio che questa riflessione prenda la strada di una specie di processo tra un'accusa e una difesa, tra quelli che, diciamo, seppure cautamente tentano di rilanciare il ruolo carismatico e antimafioso della Chiesa e quelli che invece nel ricordo di passate esperienze della Chiesa stessa ne rimarcano non solo i limiti ma addirittura gli errori. Io non vorrei che questa fosse una occasione di questo tipo, cioè una specie di scontro tra accusa e difesa come quelli che si fanno in tribunale, ma appunto una riflessione. E questo mi compete anche per il ruolo specifico che in questa manifestazione svolgo, che è, diciamo, il ruolo dello storico, di quello che all'argomento storia della mafia ha dedicato, oltre che passione personale, oltre che impegno civile, dei libri anche fortunatamente per l'autore molto, molto diffusi. Bene, come partirei allora da questa mia riflessione? Partirei da un'immagine, quella già evocata poc'anzi, del Papa nella Valle dei Templi, che lancia il suo urlo. Ve lo ricordate, quell'urlo di un uomo vigoroso, anche come era Giovanni Paolo II, no? Un uomo forte, sanguigno, direi: pentitevi, convertitevi, convertitevi, la Sicilia è terra della vita e non della morte, eccetera, eccetera. Beh, è, diciamo, la manifestazione, quella fu la manifestazione decisiva di una presa di posizione della Chiesa contro il fenomeno mafioso dopo un lunghissimo, interminabile silenzio che è stato qui ricordato. Ce n'era stato un altro silenzio, forse temporalmente meno lungo, ma altrettanto grave della Chiesa. Il silenzio sulla Shoah, il silenzio sulla sorte di 6 milioni di ebrei. E il Papa, ve lo ricordate tutti, ancora voi, quel grande Papa, a Gerusalemme, dinanzi al muro del pianto, che chiede perdono per questo silenzio della Chiesa. Bene, io credo che forse nelle intenzioni del Papa, anche nell'incontro che egli ebbe con i siciliani nella Valle dei Templi, ci fosse l'intenzione di esprimere un analogo perdono, una richiesta di un analogo perdono. E in certo senso quel perdono la Chiesa avrebbe dovuto chiederlo. Ed è un perdono che ancora noi ci attendiamo che la Chiesa manifesti in modo chiaro e definitivo. Ho immagini, oltre che, in mente altre immagini, oltre quella del Papa alla Valle dei Templi, che finalmente, dicevo, ha il valore storico di chiudere l'età del silenzio. Andiamo al 1954, 10 luglio. Siamo in un paese che si chiama Villalba, è un paese del centro Sicilia. Lì muore un padrino. uno dei paladini più celebri della storia della mafia, il capo forse della mafia del periodo, quello che diciamo aveva più potere in quel contesto di mafia che si chiamava allora onorata società, di quanto forse non ebbe successivamente un personaggio più losco e più turpe come Salvatore Riina o come Provenzano. Quell'uomo si chiamava Calogero Vizzini ed era il funerale di Calogero Vizzini, 10 luglio, tra l'altro data storica, un altro 10 luglio era stato l'anno dello sbarco degli anglo-americani in Sicilia, quindi, però del 43, quindi siamo a 11 anni dopo lo sbarco degli anglo-americani in Sicilia. Ebbene, in quel funerale partecipa il fratello di Don Calogero, che celebrava il funerale perché era il parroco del paese, alcuni vescovi che erano zii e cugini di Don Calogero, che aveva anche la fortuna di avere dei parenti vescovi, autorità ecclesiastiche prone di tutta la Sicilia, autorità dello Stato, compresi magistrati che rendevano omaggio a questo grande padrino, a questa personalità riconosciuta della mafia. Altra scena, più ravvicinata a noi. Un frate, un pio frate, che va a dir messa, come suo ufficio, no? Non c'è nulla di strano che un frate vada a dir messa. Ma dove la va a dire questa messa? Nel covo di uno dei più feroci criminali della mafia corleonese. Il covo di Aglieri, collaboratore di Torrina, diretto collaboratore di Brusca, uno dei grandi, tra virgolette, esponenti della più feroce criminalità organizzata del secolo scorso. Eppure lui, povero frate, va lì a recitare messa in clandestinità, quindi condivide la latitanza di Aglieri rendendogli il servizio religioso, perché stranamente Aglieri era anche uomo religioso, leggeva il Vangelo, aveva la Bibbia sul tavolo, si occupava, era molto curioso di storia dei santi, pregava, si era fatto nel suo covo di latitante una specie di cappella, dove appunto quel frate andava a dir messa. E come può essere accaduto tutto questo? Sono fatti che evidentemente ci inquietano e contraddittori. Da una parte abbiamo il Papa che finalmente rompe il silenzio, dall'altra abbiamo nel contempo Aglieri che va a dir messa, a recitare messa nel covo del latitante. E poi abbiamo quei personaggi che sono stati citati, padre Coppola, che è stato persino condannato, insomma, no? E poi tutta una storia anche di vescovi e di vescovadi alleati, più o meno indirettamente dalla mafia, e il ruolo per esempio dell'arcivescovato di Monreale è noto, prima che il mio amico venerato, Monsignor Naro, rompesse questa tradizione. Come può essere accaduto tutto questo? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre in questa sede. Beh, certo, io distinguerei nettamente tra religione, chiesa come istituzione e popolo cristiano. Sono distinzioni che dobbiamo essere capaci di fare. Beh, l'istituzione, purtroppo, era, essendo una istituzione, alleata delle altre istituzioni. E queste altre istituzioni quali erano? erano quelle pubbliche, quelle dello Stato. E le istituzioni sociali rappresentative della cosiddetta società civile, cioè le organizzazioni organizzate della società civile. Ora, in questo contesto istituzionale, la Chiesa, forte tra le istituzioni, anzi, istituzione delle istituzioni, aveva un atteggiamento di totale, diciamo, collaborazione con quelle stesse forze dello Stato che esprimevano quei magistrati che andavano al funerale di Don Calogero Vizzini, quegli stessi poliziotti che non arrestavano i latitanti, quelle stesse autorità dello Stato quindi che colludevano col fenomeno mafioso. E tutto questo perché? Per il cosiddetto bene comune. Perché sarebbe stato utile salvare la società da un pericolo più grave della mafia. E questo pericolo più grave della mafia veniva identificato in che cosa? Genericamente nel comunismo, ma di fatto nei movimenti popolari che lottavano contro i privilegi di una società gerarchica con la quale la Chiesa si era storicamente compattata da secoli. Questa è la verità. Questa purtroppo è la verità. Quindi diceva Monsignor Mogave, certo, la Chiesa era silenziosa, ma questo silenzio non era complice. Beh, io non sarei qui a denunciare una complicità soggettiva di queste, delle figure che rappresentavano queste istituzioni, cioè vescovi e sacerdoti, eccetera, ma certamente una complicità oggettiva, anche se no, non una complicità soggettiva, individuale, che talvolta pure c'era, come nel caso di Coppola o di quel frate e così via, no? Ma in linea di massima era soprattutto una complicità oggettiva. E altro se che complicità oggettiva, era assai pesante, perché mentre ampia parte del popolo cristiano viveva le fatiche della lotta contro i poteri mafiosi e cadeva sotto il fuoco della lupara, penso al movimento contadino in primo luogo degli anni 50, 60, insomma, no? Mentre accadeva tutto questo, veniva negata dalla istituzione l'esistenza stessa della mafia e si attribuiva la mafia alla invenzione dei comunisti, che si sarebbero inventati la mafia, no? Per turpi operazioni o progetti di conquista del potere. Contro chi poi questa conquista del potere? Contro i latifondisti, contro gli oppressori del popolo cristiano, contro gli oppressori del popolo. Questa è la verità. E un noto cardinale, uomo pio per altri versi, non so se fu uomo pio, ma comunque figura autorevole, no? Candidato persino al soglio pontificio, al ruolo di Papa, il citato cardinale Ruffini, diceva: ma la mafia è un'invenzione dei nemici della Sicilia e quindi fondamentalmente è un'invenzione dei comunisti che è strumentale al loro obiettivo di conquistare il potere. E questo mentre i morti venivano falciati dalla mafia. Mentre la lupara sparava. Pensate, la mafia è diventata finalmente, è stata riconosciuta da tutti come un fenomeno reale soltanto nel 1975, tramite i risultati della commissione parlamentare d'inchiesta, neanche della prima, della seconda commissione parlamentare d'inchiesta contro il fenomeno mafioso. Questo per dirvi quanto fosse compatta, diciamo, la alleanza tra le forze istituzionali, tra le quali c'era pure evidentemente la Chiesa, istituzione delle istituzioni, nel negare il fenomeno stesso della mafia, nel timore che affermandolo e soprattutto mobilitando le forze contro di esso si creassero le condizioni per dare vantaggi a quelli che venivano considerati i più pericolosi, diciamo, eversori del momento, che erano, diciamo, i cosiddetti comunisti, che invece stavano dalla parte della lotta alla mafia. Questa è la verità. Guardate, qualcosa di simile accade per la Shoah, insomma, no? Perché poiché c'era da proteggere il popolo cristiano dal rischio che Hitler si mettesse contro la Chiesa e quindi facesse dei provvedimenti, aggredisse direttamente la Chiesa e il Vaticano, no? si tacque, no? E questo sarebbe stato il male minore. Però questo male minore costò all'umanità 6 milioni di morti innocenti, insomma. Ecco, questa è la verità. Ora, la Chiesa esce fuori da questa logica del male minore e si accorge che la mafia non è un male minore soltanto con quell'urlo di Papa Giovanni Paolo II. Ma stiamo attenti. Quest'urlo non è l'espressione isolata di una personalità autorevole dalla cristianità che di colpo ha un'illuminazione, ma è il frutto di un lavoro interno e profondo del popolo cristiano. Un lavoro profondo del popolo cristiano che all'inizio è minoritario, all'inizio è portato avanti da testimonianze isolate, di forze anche ecclesiali, di base, sofferenti e talvolta senza voce, o alle quali la voce viene negata. E poi, a poco, queste forze si allargano, hanno la possibilità di acquisire consensi sempre più ampi, vengono riconosciute, hanno la capacità di incidere anche sulle posizioni ufficiali della Chiesa. E questo perché accade? Ma perché il popolo cristiano acquisisce progressivamente le lezioni che vengono dalle forze sociali che combattevano la mafia, che sono esattamente quelle forze delle quali si temeva la qualità o la minaccia eversiva, che sono le forze popolari in definitiva. Quindi da una chiesa di popolo che si va formando contro la chiesa istituzione nascono le condizioni per le quali anche la chiesa istituzione a un certo punto cambia posizione ed esce dal silenzio. Questa è la linea interpretativa che io vi suggerisco. E si è detto, ma perché la chiesa prima era silente? Ma perché anche la Chiesa si confrontava con una società nella quale il Vangelo era una proclamazione ufficiale fatta di volta in volta dai pulpiti durante le messe, ma che non aveva alcun radicamento reale nella società. È una lunga storia quella della religiosità siciliana e meridionale, che sarebbe una religiosità di massa profonda e potente, ma è una storia sulla quale dovremmo riflettere per ritrovare non tanto la vitalità del Vangelo, ma la lunga, tenace continuità del paganesimo. Cioè, per quale motivo le società meridionali sono così religiose, come ci ricordava anche il professore Sales nel suo intervento? Sono religiose perché lo sono alla luce, per esempio, del Vangelo? No, sono religiose perché sono alla luce, o sotto, diciamo, la intimazione ancora profonda di meccanismi culturali che provengono direttamente dalla religio dei tempi romani, dei tempi antichissimi, insomma, no? Perché sono ancora e sempre state, insomma, perché la religiosità del sud, del meridione in particolare, è stata tradizionalmente nient'altro che paganesimo. Che paganesimo coperto dalle feste dei santi, insomma, no? È coperto da una religiosità apparente, nella quale il Vangelo non è mai stato realmente presente, se non come evocazione formale. E questo è il motivo per cui anche oggi c'è Padre Pio, e insieme a Padre Pio ci sono i mafiosi, che, capite? E ci sono i delinquenti che rendono omaggio a Padre Pio, capite? San Gennaro e la Camorra, capite? Ora, la Chiesa, essendosi lungamente confrontata con questa realtà, non ha avuto il coraggio profetico di chiarire il senso profondo della religiosità che il Vangelo richiede, e questa tradizione pagana che si è riprodotta e di cui la stessa Chiesa istituzione si è avvalsa storicamente. Di cui la stessa Chiesa istituzione si avvalsa storicamente. Capite? Io concludo, poi magari interveniamo di nuovo sulla base delle vostre domande. Ma non c'è dubbio, la Chiesa siete voi. Voi siete il popolo cristiano. Voi dovete prendere consapevolezza dei valori e delle non prescrizioni astratte, ma del senso profondo delle indicazioni che possono venire dal Vangelo e da una religiosità autentica. Voi siete il popolo cristiano. Non è l'istituzione il popolo cristiano. L'istituzione è una struttura regolatrice del popolo cristiano. Ma siete voi che dovete assumere la consapevolezza di rappresentare, se lo volete, una religiosità, diciamo, autentica alla luce del Vangelo. Siete voi che dovete farlo. E badate, ce n'è molto bisogno, perché per battere la mafia, e concludo, cosa occorre fondamentalmente? Occorrono le operazioni di polizia, sì, occorrono le operazioni repressive, occorrono le indagini, ma soprattutto occorre un cambiamento delle coscienze, come diceva Padre Notaro, soprattutto occorre una rivoluzione culturale. E la religione può contribuire in modo decisivo a questa rivoluzione culturale, se non altro perché la religiosità, almeno come, diciamo, dinamica, come forza tendenziale che dà, diciamo, il là alle emozioni del popolo meridionale, è ancora una forza assai rilevante. E quindi siete voi che nel riassumere, diciamo, la vostra dignità di popolo cristiano potete assumervi anche la responsabilità di battere definitivamente nelle sue radici il fenomeno.